Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
Ciao, questo è Start Me Up, il podcast che racconta le storie di chi al Sud Italia sperimenta nuovi modelli lavorativi, sociali e culturali. Start Me Up può contare sul supporto tecnico di Kidra.com, servizi web per il tuo business, e su chi mensilmente sostiene questo podcast attraverso Patreon.
Devo fare un po' di spazio. Sa, ok, funziona. Eccoci.
Ok.
Ok, sto già registrando. Solo dico.
Quando cerco una nuova storia da raccontare all'interno dei podcast di Start Me Up, immagino sempre il tipo di cose che verranno fuori. E solitamente ci azzecco. Questo podcast fa eccezione, perché mai avrei pensato che la ricerca acustica potesse portare a discorsi come la transizione ecologica e la promozione degli spazi pubblici. Non ci credi? Forse perché non sei mai stata o mai stato in Puglia.
Ciao a tutti, sono Leonardo Lococciolo e sono il Project Manager di Acustica. Acustica è una startup che si occupa di progettazione e consulenza acustica, ma anche di ricerca e sviluppo di materiali naturali o sottoprodotti di origine industriale o provenienti dal mondo agricolo per la produzione di pannelli fonoassorbenti.
Acustica deve molto al territorio in cui è nata. Per capire perché, facciamo un salto indietro e torniamo al 2019.
Io stavo per concludere il mio percorso di laurea in ingegneria civile al Politecnico di Torino e avevo voglia di realizzare una tesi in acustica architettonica e contemporaneamente nel mio paese, che è San Vito dei Normanni, un paese in provincia di Brindisi, un gruppo di organizzazioni informali si stava coordinando per aprire un nuovo spazio attrezzato per il pubblico spettacolo. Ovviamente, come puoi immaginare, spazi di questo tipo presuppongono un'acustica ben progettata all'interno dello spazio, proprio per garantire la buona riuscita degli eventi all'interno.
Così Leonardo, insieme al suo socio Rosario Enrico, si mettono all'opera e la prima sfida che i due devono affrontare è:
quali materiali utilizziamo per correggere l'acustica di questo spazio?
I due ragazzi devono perciò trovare un materiale che possa andare bene per il loro scopo, quindi qualcosa che sia capace di assorbire il suono e che sia presente in abbondanza. La soluzione è più vicina di quanto loro possano immaginare.
La lana è un sottoprodotto di origine animale. Ogni anno gli allevatori devono tosare le proprie pecore per un motivo, di benessere della pecora stessa. Tendenzialmente, poi, la Puglia nasce come una regione con prevalente vocazione agropastorale, quindi il numero di allevamenti presenti nella nostra regione sono abbastanza significativi e quindi questo ci ha fatto capire che la disponibilità di questa materia è abbastanza elevata, al che ci siamo chiesti: ma che fine fa questa lana quando finisce il periodo di tosatura?
E così Leonardo e Rosario, con questo dubbio in testa e la possibilità di comprare un po' di formaggio, vanno a chiedere direttamente ai diretti interessati. No, non le pecore, ma gli allevatori.
Fondamentalmente per loro questa lana rappresenta un problema, nel senso che loro non sanno come smaltirla, è un'operazione abbastanza complessa e molto costosa di cui non riescono a farsene carico. E allora lì ci siamo cimentati in questo tentativo di raccolta e di recupero della lana proveniente dagli allevatori della provincia di Brindisi e abbiamo capito che la valorizzazione di questa lana per trasformarla in pannelli acustici, può essere possibile soltanto se c'è un soggetto intermediario tra gli allevatori e gli impianti di trasformazione, quindi delle grandi aziende che appartengono ai distretti tessili. E quindi questa è stata l'occasione giusta che ci ha permesso di capire che fondamentalmente possiamo essere noi a ricoprire questo ruolo e utilizzare la ricerca acustica come strumento che agevola e accompagna la transizione ecologica verso materiali naturali.
La ricerca acustica come strumento che agevola e accompagna la transizione ecologica verso materiali naturali. E questa è la frase che ha stravolto il senso dell'intervista per come l'avevo pianificata. Un cambio sottolineato dallo stesso Leonardo quando mi dice che acustica potrebbe produrre
non soltanto un pannello acustico per gli studi di registrazione o comunque per l'acustica degli spazi, ma anche un pannello fonoisolante, fonoassorbente, idoneo per i cappotti termici dell'edilizia o tutti gli scopi che hanno a che fare con la bioedilizia.
A questo punto credo sia necessaria una piccola digressione sulla lana e sul perché questo materiale oggi non sia utilizzato in campo industriale. e anzi addirittura sia considerato un vero e proprio scarto. Questa spiegazione ci è utile per capire anche quanto importante e prezioso sia il lavoro di acustica.
Allora, le pecore che caratterizzano o che compongono i nostri greggi in Puglia non sono pecore idonee, che producono una lana, diciamo, idonea al settore del tessile abbigliamento, perché hanno una fibra che è molto ruvida, diciamo, risulta difficile creare dei filati, e quindi non essendo idonea a questo settore, fondamentalmente diventa un vero e proprio scarto. E quindi se già in piccola scala, in vari territori, ci sono delle microfiliere che recuperano la lana di queste pecore, diciamo, più idonee al tessile, e quindi sono capaci anche di trasformarla attraverso degli impianti artigianali che hanno nelle proprie case, e quindi poi ricavare dei filati. Per quanto riguarda invece lo smaltimento e il recupero della lana più grossolana, bisogna adottare diversi meccanismi di recupero e trasformazione.
Parlando di recupero, Leonardo e il suo socio hanno deciso di prendere la materia prima direttamente dagli allevatori. Un vero e proprio chilometro zero. Anche se loro di chilometri ne hanno fatti parecchi, andando in giro fra diverse aziende agricole. È stata un'operazione che hanno chiamato Wool Action ed è stata possibile
grazie, diciamo, a questa alleanza con la squadra di tosatori di Puglia, che è capeggiata da Giuseppe Leuzzi, un giovanissimo tosatore che ha ereditato, diciamo, questo vecchio mestiere dai propri nonni e zii, che ci ha accompagnato in questo percorso. E quindi fondamentalmente l'asset è stato questo. Lui passava nell'allevamento, tosava, diceva passeranno i ragazzi a recuperare la lana.
Per dare una dimensione del fenomeno è importante dire che Leonardo e Rosario da soli e in totale autonomia hanno raccolto in due sessioni 25.000 kg di lana. Una quantità che Leonardo definisce minima rispetto alle risorse effettivamente disponibili. Una volta raccolta, la lana è stata sistemata in un magazzino.
Poco prima di spedirla per il lavaggio, effettuiamo una fase di cernita che consiste nel suddividere la parte, diciamo, del vello, che è un po' più pulita, dalla parte che si trova, diciamo, sotto la pancia o vicino alle zampe, che, diciamo, è un po' più sporca. Poi viene sistemata in pedane, trasportata presso l'impianto di lavaggio, dove si effettua appunto questa operazione.
La fase del lavaggio rappresenta oggi uno dei primi ostacoli alla diffusione dell'utilizzo della lana nel campo industriale. Leonardo mi dice infatti che esiste un solo impianto in Toscana deputato a questo compito, con conseguenze rilevanti sui costi di trasporto della materia prima. Dopo il lavaggio e l'asciugatura, la lana è pronta per essere mescolata con il legante, che nel caso dei pannelli realizzati da acustica è il PET. Questi due elementi vengono inseriti nella macchina che fa lo stesso lavoro di una cardatrice a mano.
Quindi ci sono dei rulli con tanti chiodi che predispongono le fibre in maniera parallela tra di loro. Dopo questo passaggio poi viene data un'ulteriore predisposizione delle fibre e poi passate in forno.
In questa fase vengono anche decise forma e spessore del pannello, che poi verrà spedito al cliente per essere modellato e installato. La lana di pecora, quindi, può essere utilizzata al posto di quella di vetro o di roccia. Sono questi al momento i materiali più comuni nella costruzione degli edifici, nonostante presentino alcune criticità.
Prima di tutto perché il processo di produzione è un processo energivoro.
Il processo di miscelazione fra lana e PET, ad esempio, ha bisogno di temperature molto più basse rispetto a quello delle altre lane, mi spiega Leonardo.
E poi, diciamo, a livello di performance, diciamo, la lana presenta delle caratteristiche molto più performanti a parità di parametri. In più ti posso aggiungere un ulteriore aspetto che, diciamo, abbiamo valutato: un operaio che installa la lana roccia o la lana vetro dopo una giornata di lavoro, diciamo, torna a casa con qualche problemino, nel senso che inspira molte polveri sottili. La lana invece non presenta micropolveri, di conseguenza al tatto risulta molto più morbida e molto più agevole da installare. Ti dico soltanto che nella maggior parte dei casi gli operai che lavorano con noi ci ringraziano, perché a fine giornata comunque non tornano con il sensore di prurito sulla pelle.
E i benefici naturalmente non finiscono con l'installazione dei pannelli.
La particolarità di questo materiale è che si comporta come una vera e propria spugna. Quindi fondamentalmente se ti trovi in un ambiente umido riesce ad assorbire l'umidità e a rilasciarla lentamente all'interno dello spazio, creando all'interno dello spazio appunto un ambiente in cui non è faticoso restarci per tante ore, soprattutto quando devi fare particolari tipi di lavoro che presuppongono, diciamo, uno stimolo creativo abbastanza alto, no? Pensa a chi lavora con la musica, che passa 8 ore, 10 ore all'interno di uno studio, che il più delle volte non ha finestre perché architettonicamente, diciamo, dal punto di vista acustico, queste creano delle dispersioni. se tu operi con una lana roccia coperta soltanto da un tessuto, diciamo, hai un'aria interna che dopo un'ora ti porta a dire mi devo fermare, devo uscire un attimo, devo prendere un po' d'aria perché io non riesco a lavorare in questo modo.
In più c'è il vantaggio che il pannello di lana di pecora è un prodotto che rientra perfettamente nel sistema dell'economia circolare.
Se deve essere smaltito, può essere buttato dentro la stessa linea di produzione che, diciamo, suddivide di nuovo le fibre, riesce a suddividerle, diciamo, differenziandole, cioè nel senso non riesce a differenziare la lana dal legante, però rimiscela tutto e quindi fondamentalmente tu hai una nuova massa che puoi riutilizzare per fare un altro pannello.
Fino adesso ci siamo concentrati sulle potenzialità di un possibile utilizzo della lana nel campo dell'edilizia, un vero e proprio punto di forza di acustica. C'è un altro elemento su cui poggia questo progetto, che ha caratterizzato quella prima installazione, oggetto della tesi di Leonardo. L'insonorizzazione, cioè degli spazi di Ex Fadda a San Vito dei Normanni, che è stata realizzata attraverso un laboratorio di autocostruzione.
Allora, noi nasciamo all'interno degli spazi di Ex Fadda, quindi diciamo che fin da piccoli siamo stati sempre abituati a vedere questo mix di gente con competenze diverse, dagli artisti agli artigiani, agli ingegneri e agli architetti, collaborare, diciamo, per dare nuova vita a uno spazio abbandonato. Abbiamo iniziato a studiare tamburello moderno e quando il mio maestro, diciamo, ha finito il conservatorio di Santa Cecilia a Roma, ha deciso di tornare a San Vito e costruire e aprire una scuola di musica.
Si riferisce a Vincenzo Gagliani, che insegna tamburello tradizionale e sperimentale ed è fondatore della World Music Academy di San Vito dei Normanni.
Al che ci ha detto, ma la scuola di musica la dobbiamo costruire realmente. Quindi, non avendo nulla da fare, noi andavamo e ovviamente ci siamo ritrovati subito a piallare le prime tavole di legno e a tagliarle, a schiodarle, per poi andare a capire dopo 2 settimane che quelle tavole di legno servivano soltanto per costruire la goccia che, diciamo, è l'iconografia principale dell'Ex Fadda che si trova nella navata centrale. E quindi lì avevamo capito fondamentalmente la potenza, no, di questi processi che prevedono l'autocostruzione degli spazi. No?
Un'esperienza che, credo di poter dire senza troppa enfasi, ha segnato Leonardo Rosario per la vita.
Anche perché, diciamo, che all'interno di quei contesti sia io che lui abbiamo capito realmente che cosa volevamo fare da grandi. Quando abbiamo costruito la scuola di musica e una sala prove annessa, diciamo, avevamo già utilizzato dei materiali naturali, diciamo, non così fini, però diciamo un po' più roots, in un certo senso, nel senso che la balla di paglia non è che la trasformavamo, la lavoravamo, no, la prendevamo e la mettevamo direttamente nell'intercapedine della parete, però funzionava, cioè, quindi... questa cosa ci ha stupito. Poi, diciamo, la costruzione di questi spazi in collaborazione o comunque a stretto contatto con architetti o ingegneri del suono che avevano i primi rudimenti di acustica e quindi un approccio un po' più scientifico a questo spirito di autocostruzione, a me personalmente, diciamo, ha fatto capire che io volevo fare quello da grande, cioè nel senso volevo costruire spazi per la musica e concentrarmi sull'acustica architettonica.
E questa mi sembra una bella testimonianza della portata educativa, sociale e culturale dei processi di autocostruzione. Soprattutto perché Leonardo mi dice:
per me il processo di autocostruzione è chiave e fondamentale per innanzitutto dare una possibilità a qualsiasi tipo di ragazzo di capire o comunque mettersi alla prova e dargli la possibilità di fare dei lavori manuali, ma senza la paura di sbagliare. Se crei un contesto informale in cui apprendere, diciamo, con tuoi coetanei è molto naturale, i ragazzi si mettono alla prova e ti aiutano a costruire, diciamo, delle installazioni che magari possono essere molto più complesse se tu dovessi farlo da solo, no?
Qualcosa di talmente bello che deve essere replicato.
E quindi anche noi, diciamo, dopo questa esperienza, dopo essere andati via dal nostro paese, aver studiato e quindi, diciamo, dovendoci a costruire realmente questo impianto di correzione acustica all'interno di questo spazio, abbiamo detto, vabbè, ma noi lo dobbiamo fare insieme ai nostri amici, cioè nel senso, o comunque a tutti quelli che abbiano voglia di aiutarci. Quindi lanciamo una call pubblica dove partecipano all'incirca 25 giovani studenti provenienti da diversi atenei, quindi Politecnico di Torino, Politecnico di Bari, la Sapienza di Roma, ma anche la Federico II di Napoli, un po' di gente che avevamo incrociato anche in giro noi tra i nostri lavori, i nostri viaggi, insomma.
L'Acoustic Open Building, così è stato chiamato il laboratorio, è stata anche un'occasione di formazione.
Oltre che costruire, abbiamo approfondito alcuni temi con i nostri professori o comunque con i professionisti del settore, punto di riferimento per il nostro tipo di attività. E quindi abbiamo dato la possibilità anche, diciamo, a questi ragazzi di formarsi su questi temi, poi ragionare anche sugli sviluppi futuri di questo spazio.
Il laboratorio, oltre alla concretizzazione del progetto di tesi di Leonardo, lo studio e lo sviluppo dei prossimi passi da attuare all'interno di questi spazi, ha stimolato altre due persone a dedicare a questo luogo altre tesi di laurea.
E quindi fondamentalmente abbiamo candidato questo spazio come spazio per la sperimentazione dell'acustica architettonica, dove ognuno, diciamo, può sentirsi, diciamo, autorizzato a poter proporre la propria soluzione, perché lì è possibile realizzarla.
Leonardo, in conclusione, tira fuori anche l'aspetto meno tecnico e più romantico di questa esperienza di autocostruzione.
E poi, diciamo, cioè, l'autocostruzione ti permette anche di farti sentire un po' tuo lo spazio, no? Cioè, non so se hai mai provato questa sensazione, magari, che costruisci il tuo mobile, entri nella tua camera e dici: ma quello l'ho fatto io, no? Immagina invece, diciamo, questo tipo di ragionamento trasposto sugli spazi pubblici, no? Come gli spazi pubblici in abbandono possono essere, diciamo, riconvertiti e assumere un valore per la comunità che li abita. E secondo me questo è un metodo.
Anche alla luce di quanto raccontato fin qui, possiamo capire il ruolo che in questi anni Acustica si è ritagliata. Leonardo definisce la sua azienda una piattaforma che facilita le connessioni.
Quindi nel caso della questione della lana, fondamentalmente noi siamo stati gli intermediari che hanno permesso di mettere in connessione l'allevatore con le grandi aziende che si occupano di trasformazione e quindi dare nuovo valore a questa sostanza. Oppure mettere in contatto gente che si occupa di ricerca, quindi proviene dal mondo accademico, con le aziende per metterli a disposizione, a servizio, diciamo, dello sviluppo tecnologico dei propri impianti. Quindi fondamentalmente riusciamo a parlare diversi tipi di linguaggi con diversi tipi di persone, quindi, come detto, dall'allevatore al professore dell'università, e cerchiamo appunto di rimescolare e condividere questo tipo di informazioni.
C'è tanto interesse sulla filiera della lana industriale, al punto che il team di Acustica è stato ammesso al programma di incubazione Ready to Impact. E, quando abbiamo registrato l'intervista, Leonardo mi ha detto che stavano facendo una serie di ipotesi sui prossimi passi da fare.
Prima ti parlavo di quest'asset fondamentale, no? Tra la squadra di tosatori e gli elevatori, no? Quindi questo secondo noi è un punto di forza non indifferente, nel senso che noi potremmo pensare di raccogliere tutta la lana pugliese o comunque tutta la lana degli elevatori che hanno contatti con il nostro tosatore, proprio delegando la raccolta al tosatore, o individuare delle figure che coordinano questi processi in altre regioni.
La raccolta potrebbe essere poi potenziata anche grazie all'istituzione di hub di conferimento, che funzionerebbero sul modello dei consorzi che gestiscono i frantoi.
Quando tu mi consegni questa lana, io ti riconosco un valore, però come faccio a riconoscerti un valore? Vogliamo, diciamo, avviare un percorso condiviso con gli allevatori, di modo che noi, diciamo, diamo un protocollo per dire: io per lavorare bene la lana ho bisogno di riceverla in questo modo. Quindi tu devi avere una serie di accorgimenti affinché, diciamo, questa lana possa essere consegnata a me in una condizione ottimale. E quindi trovare una modalità di questo tipo per dire: se tu mi consegni la lana in questo modo, io posso riconoscerti un valore che è pari a X, se la qualità è un po' più inferiore perché tu non sei riuscito a tenere bene le pecore, ti riconoscerò un valore minore, però è tuo interesse consegnarmi la lana nel migliore dei modi.
Infine c'è la questione del lavaggio della lana, che, come abbiamo visto, è centrale.
Sicuramente in questa fase proprio della nostra storia di impresa, è fondamentale capire se ha senso incaricarsi un investimento volto ad aprire il primo lavaggio del Sud Italia. Questa cosa, diciamo, la stiamo ragionando e la stiamo valutando appunto insieme a questo incubatore, e quindi, diciamo, dobbiamo capire se possiamo essere noi l'impresa che si può intestare questo tipo di investimento. Diciamo, la vedrei un po' scollegata dal lavoro di progettisti acustici. La vedrei proprio come una missione che noi stiamo portando avanti, come ti dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, proprio perché, diciamo, la ricerca acustica può essere uno strumento che può portare, diciamo, a una transizione ecologica e all'utilizzo di materiali ecosostenibili per l'acustica e la bioedilizia.
Qualunque sia la strada che prenderà Acustica, sono certo che manterrà fede ai valori che ho raccontato in questo podcast. Riuso, economia circolare e processi partecipativi. E, nel caso in cui non fosse ancora chiaro il senso dell'esperienza di questa azienda, Leonardo, in conclusione, me lo spiega con un detto popolare della sua zona.
Allora, te lo dico in dialetto. Bene. Diciamo, ce lo ripetiamo sempre con il mio migliore amico. Diciamo, quello che noi facciamo è roba chic che costa picca. Che tradotto vuol dire roba pregiata che costa molto poco. Proprio per sottolineare il fatto, no, che il riutilizzo dei materiali e dei sottoprodotti di qualsiasi origine fondamentalmente è una roba che costa poco, ma che ti permette di fondamentalmente avere dei prodotti straordinari, soprattutto se dietro c'è una buona progettazione o un buon design del prodotto. Ecco.
Lui era Leonardo Lococciolo, project manager di Acustica. Ho trascritto questo podcast utilizzando transcribe.refactoring.com. Trovi il link al testo nella descrizione di questo podcast. E, nel caso volessi approfondire e saperne di più di Acustica, sempre nella descrizione del podcast trovi tutti i riferimenti. Basta andare su radiostarmiup.it. StarMeUp si ascolta in podcast attraverso la tua piattaforma preferita, ma StarMeUp non è solo un podcast, è anche un blog che ti consiglia libri da leggere, ti suggerisce tecniche o strumenti per migliorare il tuo lavoro quotidiano e in generale tiene un occhio aperto su quello che succede al Sud Italia dal punto di vista dell'innovazione. Tutto ciò è gratis da ascoltare e leggere, ma non da produrre. Al momento StarMeUp si sostiene grazie alle inserzioni che ogni tanto sente all'interno del podcast e alle donazioni spontanee di chi vuole che le storie di un Sud Italia che innova continuino ad essere raccontate. Se ritieni di valore ciò che hai appena ascoltato, fai la tua donazione oggi stesso. Oltre alla mia più profonda gratitudine, mi aiuterai a produrre altri contenuti che ruotano sempre intorno al binomio Sud Italia e innovazione. Grazie per aver ascoltato questo podcast fino a qui. Lascio la parola a Cristina che ti consiglia come supportare in modo gratuito StarMeUp. Grazie in anticipo per quello che farai. Noi ci sentiamo fra circa 2 settimane con una nuova storia di chi sperimenta nuovi modelli lavorativi, sociali e culturali, ovviamente al Sud Italia. Alla grande!
Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. StartMeUp può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartmeup.it.